Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Quattro minuti dopo le nove, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Sullo sfondo è Jude, e siccome è arrivato il momento di restare uniti, tutti insieme, professor Santoro, professor Di Stefano, dai, in coro! Dov'è il coro?
È meglio di no, è meglio di no.
Capito, l'appello era di, è il momento di rimanere uniti. Cosa c'è che di più unificante del co-? Effettivamente avreste cantato peggio dei Brutus, per cui forse
esatto, sicuramente, esatto, sicuramente. Avrei rovinato un pezzo storico, e quindi mi sembra che ci siano già abbastanza motivi per essere giù di morale senza aggiungere questo.
Cioè, non voleva ricevere la querela da Yoko Ono per aver esatto, interpretato a suo modo i Jude. Buongiorno professor Santoro, benvenuto. Buongiorno anche a lei. Allora, questa mattina accennavo al fatto che volevamo fare anche un ragionamento rispetto alla oggettività dei numeri, o alla presunta oggettività dei numeri, perché i numeri sono strumento di consumo quotidiano in questi giorni, e dei numeri si fa anche buono o cattivo uso.
Sì, allora, una premessa ovvia ma assolutamente necessaria: io non sono un epidemiologo, credo nessuno di noi lo sia. E siccome una delle cose che forse porteremo da questa crisi, quando finirà, è che forse l'uno vale uno non vale più, si spera, e cioè che devono parlare le persone che sanno ciò di cui stanno parlando, io ovviamente mi attengo a questa regola. Quindi il discorso che farò è un discorso, diciamo, non da esperto assolutamente di questa materia, perché non lo sono, ma da cittadino che cerca di capire quello che sta succedendo. È chiaro che quando un cittadino sente prendere dei provvedimenti che sono importanti, che incidono profondamente sulla sua vita quotidiana e sulle sue condizioni economiche e sociali, ha il legittimo diritto, l'aspettativa di capire perché vengono presi. E quando sono così importanti come quelli a cui stiamo assistendo, anche di capire, di farsi un'idea su qual è la logica che stanno seguendo le autorità pubbliche quando prendono determinati provvedimenti. E qui vengono fuori i numeri. Ecco, io proprio ripeto, sicuramente da cittadino che cerca di informarsi, cerca di guardare questi numeri, non sono solo peraltro a dirlo, constato una grande difficoltà a capire la logica che sta dietro l'utilizzo e la lettura di questi numeri. Il caso più direi clamoroso ed evidente è la questione del numero dei contagiati. Prendiamo solo la regione Lombardia, che peraltro è il caso ovviamente più eclatante, più grave. Se si guarda la serie di numeri si notano una serie di stranezze che sono difficili da capire. Ripeto, magari un epidemiologo è in grado di spiegarle, però allora servirebbe fare uno sforzo di comunicazione che al momento non viene fatto. Questi numeri sono variati, continuano a variare per molti aspetti. Per esempio variano il numero di tamponi che vengono fatti in relazione alla popolazione che viene comunicata positiva. Non c'è nessuna regolarità nella serie. Il numero di contagi che danno luogo a tamponi positivi continua a variare e soprattutto non si capisce, questo lo dicono anche epidemiologi, virologi, lo ha detto Ilaria Capua per esempio l'altro giorno in televisione, non si capisce qual è la logica con la quale vengono fatti questi tamponi, se c'è un disegno preciso oppure se veramente è affidato alla casualità. Ora, questo potrebbe essere del tutto irrilevante come discorso se rimanesse un discorso limitato agli esperti, appunto. Io non so come usare questi dati, non so cosa significano perché non ho nessuna competenza di epidemiologia, ma non rimane confinato agli esperti e questo è il problema. Siamo tutti lì appesi ogni giorno al bollettino della protezione, tra l'altro assurdamente, come ha notato il professor Di Stefano sui social, in competizione con quello della regione Lombardia, altra cosa veramente incredibile, sembra che facciano la gara chi arriva prima a dare questi numeri appunto a cui noi siamo appesi, e non si capisce come vengano, da dove vengano fuori, come vengano interpretati e che implicazioni hanno. Faccio un esempio concreto per capirci meglio. Si continua a dire di guardare a questa curva dei contagi, a questo benedetto o maledetto picco. Allora, tecnicamente è un picco di una funzione, sappiamo più o meno tutti che cosa significa. Significa arrivare a un giorno in cui la variazione dei contagi sia o assolutamente zero o comunque in proporzione molto piccola rispetto al numero dei contagiati. Ora, a questo in una certa misura, a una riduzione di questa percentuale, ci si sta arrivando, anche perché il numero dei contagiati cresce, a parte ieri che è stato un caso un po' particolare, però se uno vuol credere a questi dati la quota si sta riducendo effettivamente, lo si vede chiaramente nei grafici. Ma è un numero affidabile questo, quando abbiamo tutti quanti la sensazione, ma anche la certezza di tantissimi casi in cui la positività non viene riscontrata? È un numero su cui si potrà poi basare, si potranno basare delle decisioni pubbliche? Io ho grossi dubbi su questo e ripeto, il dubbio non è scientifico, perché, scusate se insisto, ma ci tengo, non ho nessuna competenza per discuterne da un punto di vista scientifico, è proprio un dubbio di comunicazione pubblica. Quando, anzi, sicuramente arriverà il momento in cui verranno estese le scadenze di questi provvedimenti e forse addirittura la loro portata, anche se faccio fatica a immaginare come, e come si potrà giustificare sulla base di numeri che non hanno alcuna credibilità. Forse, e concludo, sarebbe stato meglio lasciare questi numeri a chi li poteva capire, interpretare, e invece basarsi su numeri più certi, per esempio ahimè il numero delle persone ricoverate, il numero delle persone in terapia intensiva, su parametri più controllabili, perché adesso secondo me si è innescato un meccanismo che sarà difficilissimo governare in futuro.
Dico solo una piccola cosa io, nel senso che il professor Santoro ha detto, ha premesso di parlare da semplice cittadino. Doverosa la premessa, doveroso anche da parte mia dire che se si parla di strumenti di metodologia statistica, Alessandro Santoro non ne parla semplicemente da semplice cittadino, ma da docente che quotidianamente utilizza la metodologia statistica per fare ricerca. Grazie professor Santoro, tra l'altro che poi riprendeva anche un argomento.
Un secondo professor Santoro, perché vorrei segnalare al professor Santoro e agli ascoltatori un'altra scelta secondo me sbagliata dal punto di vista informativo che ha fatto oggi il Sole 24 Ore, sparando in prima pagina che i consumi energetici in queste prime settimane di lockdown, di blocco, sono scesi del 10%, mettendolo addirittura a paragone con il 1943, cioè con praticamente l'anno più pesante e iniziale della guerra e della devastazione italiana, meno 10%. Ecco, secondo me questi titoli, queste scelte sono profondamente sbagliati, perché si riferiscono a un brevissimo periodo e invece in quel caso si parlava di una flessione dell'energia a livello nazionale, e possono dare ancora di più l'impressione di effetti economici probabilmente molto più consistenti di quelli che saranno nella realtà. Allora sono andato a guardarmi i dati di Terna, che è la nostra società pubblica che governa i dati dell'energia, e purtroppo invece c'è stato sì una flessione annuale molto consistente per la crisi del 2008-2009, dal 2007 al sostanzialmente 2014 c'è stata una flessione dell'energia stabile su base annua nazionale di quasi il 15%, quindi ancora non è possibile secondo me sparare questi numeri e utilizzare i numeri senza un'analisi strutturata che permetta poi di comprendere realmente quali possono essere le conseguenze anche dal punto di vista economico dei provvedimenti che sono stati scelti dal governo.
Ecco, tornando ai numeri della comunicazione degli effetti della pandemia, chioso soltanto ricordando che anche un biologo come Enrico Bucci, era intervistato da Repubblica, commentava lo scollamento dalla realtà del numero di contagi, in particolare in Lombardia, dove diceva se questi sono i numeri non significano più nulla. Di numeri dovremo tornare a parlare, torneremo certamente inevitabilmente a parlare anche nei prossimi giorni. Intanto io, prima di salutare e ringraziare il professor Santoro, chiedo anche a lui: noi il primo maggio lo facciamo in sala, voi dove lo fate?
Vabbè, noi in terrazzo ovviamente.
Vabbè, perché voi siete gente che c'ha il terrazzo.
Esattamente, abbiamo le terrazzine, quindi abbiamo anche addirittura il biliardino e faremo...
Hai capito, anche il biliardino.
Per evitare assembramenti solo uno contro uno, però, anche se forse assembramenti in famiglia si possono fare, quindi potremmo azzardare anche il due contro due, vediamo un po' se ce la facciamo.
Secondo me si ritrova i giornalisti della Gazzetta sotto casa, per così domani, il giorno dopo mettono in pagina la partita del biliardino.
Raccontare.
Esatto. Arrivederci, grazie professor Santoro, saluti alla famiglia, e restiamo invece collegati con il tinello di casa di Stefano. Professore, da dove ripartiamo?
Ma io ripartirei dai rischi oggettivi che si stanno palesando sul mercato finanziario come prima conseguenza del crollo delle borse e di tutti tutti gli asset finanziari, materie prime, oro, eccetera, eccetera, perché negli Stati Uniti sta serpeggiando esplicitamente un rischio legato soprattutto a tre comparti: gli ETF, gli hedge fund e il mercato del cosiddetto credito al consumo. Questi sono i tre settori a rischio fallimento più rapido. Vediamo di capire di che cosa stiamo parlando. Gli ETF sono strumenti finanziari che sono esplosi dopo la crisi del 2008-2009, sono facili, sono collocabili a tutti perché si possono sottoscrivere anche con piccolissime somme da parte dei risparmiatori, sono fondi che investono su indici di diversi sottostanti, materie prime, titoli azionari, comparti industriali, eccetera, eccetera, e sono un numero ormai enorme. Pensate che negli Stati Uniti stiamo parlando di oltre 2.800 prodotti che trattano ogni giorno circa 100 miliardi di dollari e 1,5 miliardi di transazioni, per un valore teorico di 4.800 miliardi come valore reale di questi prodotti. Bene, in queste settimane, in queste ultime due settimane, per effetto della volatilità dei mercati, moltissimi di questi ETF stanno avendo prezzi di mercato inferiori a quello del cosiddetto NAV, il net asset value, cioè il valore netto degli asset che sono contenuti all'interno dei fondi. C'è quindi il rischio effettivo che alcuni di questi ETF, più parecchi di questi ETF, possano andare gambe all'aria, e per questo anche che tra le misure annunciate da Mnuchin si parla esplicitamente di garanzia per fondi, per ora solo fondi monetari, come è fatto già nel 2008, ma è probabile che si voglia intervenire per evitare un crack che potrebbe da questo punto di vista espandersi, diffondersi in modo virale anche nei confronti dei risparmiatori. Poi c'è il credito al consumo, è l'altro settore, l'abbiamo denunciato più volte in questi anni dal giorno delle locuste, che è esploso un po' in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Italia, ma negli Stati Uniti soprattutto è veramente molto grande. Stiamo parlando anche in questo caso di 4.800 miliardi, più 50% rispetto al 2008. È evidente che il credito al consumo potrebbe essere investito da una rapida e immediata crisi di insolvenza da parte dei cittadini, che sono quelli più deboli. Chi ricorre al credito al consumo in genere sono quelli con il reddito più basso, quelli che hanno maggiori difficoltà, erano gli stessi che avevano alla fine attivato il meccanismo dei cosiddetti mutui subprime, e quindi anche in questo caso il rischio di un'esplosione di fallimenti, di insolvenze è molto rilevante. E nel credito al consumo le cartolarizzazioni famose, cioè la vendita, diciamo, del rischio, è continuata, non è rimasta confinata come nel caso degli ETF ai prodotti finanziari. E infine gli hedge fund, ovviamente è noto, gli hedge fund hanno delle posizioni strutturalmente potenzialmente a rischio, e di fronte a una volatilità così elevata sono diversi gli hedge fund che hanno dichiarato di avere difficoltà nella liquidità soprattutto, cioè di non essere in grado di rimborsare le quote qualora ci fossero, come sta accadendo, delle richieste di rimborso da parte dei risparmiatori. Quindi questi sono i primi tre settori finanziari che rischiano di, appunto, di vedere un precipitare rapido della situazione per effetto, appunto, del crollo di tutti gli asset finanziari e monetari che si è verificato nelle ultime due settimane.
Ecco, se non abbiamo altro da aggiungere rispetto a quanto già accennava nella prima parte, ovvero ai provvedimenti illustrati da Mnuchin nell'intervento al congresso, di cui ci ha già dato alcuni elementi, cominciamo a guardare invece le stime che si stanno facendo degli effetti in termini di PIL che questa crisi causata dal coronavirus userà.
Sì, allora stanno arrivando i primi tentativi di analisi, ovviamente è molto presto per capire che cosa succederà all'Europa, per esempio, in parte anche agli Stati Uniti, ma le società di rating e gli analisti stanno ragionando per esempio sui paesi asiatici. Allora l'altro ieri un interessante rapporto di Standard & Poor's sull'Asia. Il titolo è incontrovertibile, Asia Pacifico, la recessione garantita. Da questo punto di vista non ci sono dubbi, ma sono interessanti i numeri, perché nel caso della recessione cosiddetta asiatica, in realtà di vera e propria recessione non si parla, ma si parla di una frenata come non si è forse mai vista dell'andamento dei prodotti interni lordi, della crescita a cui siamo abituati ormai negli ultimi 20 anni. Secondo Standard & Poor's la Cina nel 2020 dovrebbe crescere sostanzialmente solo del 2,9%, e più che dimezzata la stima prevista dal presidente Xi Jinping prima della crisi, appunto, del coronavirus. L'India invece dovrebbe rimanere intorno al 5%, perché sembra meno impattata, almeno per ora, dagli effetti del virus. E per il Giappone è quasi sicuro che si vada in una recessione reale, meno 1,2%, queste sono le stime, appunto, di Standard & Poor's. Stime invece di Goldman Sachs sull'economia europea, ancora il range è ampissimo, perché si ipotizza una possibile recessione, almeno nei primi due trimestri, molto consistente, che potrebbe portare a un dato negativo su base annua, e qui il range è molto ampio, da un meno 1 a un meno 4% per i paesi dell'Eurozona. Molto dipenderà dalla durata e dall'ampiezza di questa blocco produttivo, che appunto, come dicevamo, si registra per esempio nell'andamento dei consumi elettrici, che sono scesi del 10%, e questa discesa dei consumi elettrici è ovviamente riconducibile soprattutto allo stop delle fabbriche. Ieri per esempio Ilva ha dichiarato la causa di forza maggiore, praticamente, cioè la fermata degli impianti o la messa al minimo degli impianti, non tanto per le vicende note legate alla crisi dell'impianto di Taranto, quanto appunto perché non c'è in questo momento domanda di acciaio dove fare da destinare, e quindi si blocca la produzione, così anche per effetto per esempio del blocco della produzione dell'auto, che non è originata solo dalle esigenze di sicurezza, ma dal fatto che ovviamente in queste settimane nessuno può pensare di andare a comprarsi un'auto, anche se lo fa sul web.
Le 9:22 minuti, siamo arrivati verso la parte finale di questa puntata del Giorno delle Locuste, e le confesso, professor Di Stefano, che sono rimasto quasi molto colpito, quasi scioccato dalla chiusura della scaletta, perché non l'avevo letta prima, e vedo che ha deciso di rompere l'autoquarantena della rubrica Veneto. Torna la rubrica Veneto? Sta anticipando il ritorno alla normalità?
Sì, torna la rubrica Veneto, perché la settimana scorsa non ci siamo sentiti di farla, ma le cronache su una delle vicende che ha tenuto banco da questi microfoni e nel dibattito nazionale ha avuto all'inizio di questo mese, come dire, un teatro che non merita assolutamente di essere raccontato.
E allora aspetti che metto la sigla della rubrica Veneto. Anche in tempi di coronavirus, alle 9:23 minuti, ritorna a sorpresa dunque la rubrica Veneto, rubrica ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. Prego.
Vi ricordate di Veneto Banca?
No.
Uno dei due istituti che è crollato e che è stato salvato dallo Stato e costato alla collettività, insieme alla Popolare di Vicenza, qualcosa come una decina di miliardi di euro che sono stati finanziati dallo Stato, dalla famosa Roma ladrona che è sempre stata sulla bocca appunto degli indipendentisti veneti. Ecco, è andato in scena il 6 marzo, prima della chiusura dei tribunali, una fantastica udienza al Tribunale di Treviso. Ho anche cercato se era reperibile un audio, che a questo punto mi sembra paragonabile a quello di De Bustis che avevamo mandato sulla Popolare di Bari. Bene, sul banco degli imputati ovviamente l'ex amministratore delegato e padre padrone della Popolare di Montebelluna, che durante appunto il suo interrogatorio ha raggiunto punte e vette assolutamente non ripetibili. Se ho truffato, il primo truffato sono io, questa è la linea che ha tenuto Consoli. Abbiamo dimostrato quanto basta per far archiviare un'accusa che giudichiamo del tutto infondata. Consoli ha sostanzialmente attaccato tutti a testa bassa, in particolare ha accusato del crack della sua banca, di Veneto Banca, in particolare Banca d'Italia, i concorrenti di Veneto Banca, e ha detto che lui appunto è stato il primo truffato, perché ha perso ben 7 milioni di euro appunto nel fallimento della banca, avendo acquistato a sua volta nel corso del 2014, 15 e 16 obbligazioni subordinate appunto della stessa Veneto Banca che appunto aveva sottoscritto. E quindi da questo punto di vista una vera e propria j'accuse, invece che essere sul banco degli accusati, è diventato lui l'accusatore, e sostanzialmente la posizione non solo di Consoli ma anche di quasi tutto il vertice di Veneto Banca è che il fallimento dell'istituto e l'intervento per il salvataggio che è stato fatto da Banca d'Italia trova come responsabile in realtà la Banca d'Italia, che avrebbe scelto appunto di far fuori i vertici a fronte di un buco che non c'era, purtroppo il buco invece era molto consistente e quindi la realtà è stata completamente ribaltata in questa aula di tribunale, ma è probabile che appunto da quelle parti la posizione di Consoli sia condivisa, anche se tutto questo è costato allo Stato, ai cittadini e ai contribuenti appunto oltre una decina di miliardi di euro.
Un vasetto de scondon sotto gli archi del salon, voglio darte cose scuro, soy un vaso, ti assicuro. Un
e sulle note di Un vasetto de scondon, che fa da sigla alla rubrica Veneto, rubrica ideata, condotta, realizzata dalla professora Andrea Di Stefano, andiamo a chiudere anche questa puntata della trasmissione. Caro professore, stanti così le cose, continueremo a sentirci in remoto anche nelle prossime settimane, sperando che non ci siano ulteriori giri di vite che rendano complicato pure il sentirsi in remoto. Mi auguro di no. Intanto sa cosa le mando?
Sì.
Un vasetto de scondon.
È
contento?
Sì, contraccambio.
Ma non devi contraccambiare me, contraccambi gli ascoltatori. Mandi a tutti un vasetto de scondon.
Mando a tutti un vasetto de scondon, non so cosa, non mi ricordo cosa significa.
Neanch'io, spero che non sia una roba irripetibile.
Esatto.
Visto che spesso dietro l'apparente innocenza del dialetto veneto si cela il trappolone. Va bene, andremo a scoprirlo, tanto abbiamo, come dire, il tempo per farlo, ci dedicheremo anche a una ricerca sul significato della parola scondon. Intanto grazie ascoltatori per essere stati con noi. Ci sentiamo presto su queste frequenze. Al più tardi martedì mattina con il Demone del Tardi, settimana prossima con il Giorno delle Locuste e magari anche nel fine settimana. Arrivederci, prof.
Arrivederci, buona giornata.